Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Sono felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi. C'è Umberto Pascali da Washington. Ciao Umberto.
Ciao Francesco, saluti a te e a tutti quelli che gentilmente ci ascoltano.
Allora Umberto, oggi è un giorno particolare, il giorno della cosiddetta liberazione, ecco, ma forse gli americani dovrebbero liberarsi da se stessi, ecco, che si avvertono degli scricchioli all'interno di quella che alcuni ritengono la più antica e grande democrazia del mondo. L'ex presidente Donald Trump è stato di nuovo trascinato in tribunale, mentre è mutato l'indirizzo politico dei repubblicani, che hanno dato il via libera all'ennesimo pacchetto di riarmo per l'Ucraina. Ecco, raccontaci un po' cosa sta succedendo sul piano politico negli Stati Uniti d'America negli ultimi giorni e in queste ore.
Beh, i repubblicani in realtà si sono spaccati, e cioè una metà hanno votato contro, anzi ci sono state delle scene abbastanza, non dico violente, ma abbastanza vivaci in congresso, quando è stato finalmente votato questi 95 miliardi, di cui 61 all'Ucraina. Alcuni dei parlamentari, incredibilmente, erano organizzati con bandiere abbastanza grandi, bandiere ucraine, che hanno sventolato. Ora è assolutamente proibito dalla Costituzione sventolare in congresso una qualsiasi bandiera che non sia quella americana. Quindi questo è un atto anticostituzionale. L'altra metà dei repubblicani è cominciata a inveire, disgraziati, put down that damn flag. E sono quasi venuti alle mani. Questa è la divisione che già sappiamo tra i neocon e gli altri. Il punto è che in questo momento la necessità di arrivare alle elezioni di novembre, in cui si decideranno se chi sarà il presidente, è la questione che è più importante a Washington. Sembra strano perché guerra, eccetera, però quella è la questione più importante. E il fatto è che hanno cercato di arrivare a un compromesso con Putin in qualche modo, dicendo: Putin, congeliamo le cose, facci arrivare fino alle elezioni, poi vediamo, dopo noi ci mettiamo d'accordo, promesso varie cose. Putin ha risposto vaffa tutte le volte, l'establishment russo. Non personifichiamo sempre con Putin, e stessa cosa è venuta dalla Cina, nonostante che la Cina fa la vocina un po' più piccola, eccetera, però ha mandato a quel paese tutti gli emissari che sono arrivati, e tu lo sai, gli emissari adesso, Blinken sta andando lì, domani il ministro degli esteri americano, quello che veramente controlla la Casa Bianca, sta andando in Cina domani. La Yellen, ministra del tesoro, era stata lì per 6 giorni, tra minacce e implorazioni in ginocchio. Scholz era andato poi lì, il cancelliere tedesco, accompagnato da una serie di pezzi grossi dell'economia tedesca. La Cina non cambia di un millesimo, e adesso stanno minacciando sanzioni contro la Cina. Questo è il contesto. Quindi Cina e Russia, gemelli siamesi, hanno respinto il compromesso, cioè quello che ci raccontano sono tutte stupidaggini, nel senso che il punto veramente importante è che c'è un sistema, chiamiamolo sistema russo-cinese, chiamiamolo sistema BRICS, chiamiamolo sistema dei paesi, la coalizione dei paesi indipendenti dall'oligarchia. Questa potente coalizione di paesi sta diventando sempre più organizzata, sempre più istituzionalizzata. E questo è quello che fa terrorizzare l'oligarchia, che rimane in mano con il miliardo d'oro cosiddetto, sarebbero gli abitanti del Nord America e dell'Europa, sono 1 miliardo di persone, il resto del mondo è fuori da questo, quindi l'oligarchia rimarrebbe in mano con questa gente, con noi, con questo miliardo, che poi è rivoltoso, sta cercando di scappare in tutti i modi. Quindi adesso c'è un'apparente corsa alla guerra. Non so come faranno a fare, non è possibile che facciano veramente una guerra, nel senso che pensano di vincere la guerra. Pensano di arrivare alle elezioni di novembre, pensiamo bene questo. Non hanno molte vie d'uscita, la loro economia si sta autodistruggendo, militarmente l'Occidente, il cosiddetto Occidente è overesteso, cioè se prima diceva facciamo una guerra in Ucraina contro la Russia, poi ne facciamo una contro la Cina per Taiwan, poi un'altra in Israele con Iran e gli altri paesi musulmani, e magari succede qualcosa in Sud America, tutto questo apparato militare dell'Occidente è overesteso, non ce la fa, e questo si è visto in Israele, con quello che è successo tra Israele e l'Iran. L'Israele non sta reagendo come avrebbe reagito in qualsiasi altro modo, perlomeno mostrando un'arroganza. Se ci fate caso, adesso non fa più il nome dell'Iran, adesso attacca Hamas, ma verbalmente non attacca l'Iran. L'Iran ha dimostrato di poter rompere le difese, la grande cupola di ferro che avevano gli israeliani, che consideravano intoccabili. E quindi c'è una situazione che apparentemente, e dati i giornali e i media che siamo costretti a vedere, che gli italiani, quelli che ci ascoltano, sono costretti a vedere, dà un'idea di un mondo che sta andando, in cui gli Stati Uniti o gli anglo-americani o l'Occidente sta andando alla guerra e ha stanziato questi 95 miliardi di dollari, quindi un sacco di soldi, e quindi adesso l'Ucraina sarà di nuovo potente e vincerà la guerra con la Russia, no? Questa idea che ci stanno è completamente falsa. Non solo è falsa, ma è riconosciuta falsa da praticamente tutti quelli che stanno dando l'idea, ma devono arrivare a questo maledetto novembre prossimo per cercare di mantenere in mano il potere. Ora, vediamo per punti. Strategicamente c'è già una coalizione mondiale di paesi, chiamiamoli liberi, paesi indipendenti, che hanno una capacità strategica, militare, politica, culturale, di propaganda, diciamo Russia-Cina, Iran, no? Che sta prendendo gran parte del mondo, non prendendo, ma gran parte del mondo si unisce, perché vede che questi hanno la possibilità di resistere e anzi di vincere. Questo noi ancora viviamo nella prima guerra mondiale, nel senso che noi abbiamo visto tutte queste grandi guerre dall'inizio del Novecento fino adesso, è sempre stata la stessa guerra. La seconda guerra mondiale è conseguenza della prima, con la Germania occupata, in cui usciva miracolosamente questo mostro Hitler, no? Sotto occupazione anglo-americana-francese, no? Strano, e che doveva fare la guerra alla Russia. La Russia, con sacrifici enormi, non so, dai 20 ai 36 milioni di persone morte, ha reagito e ha vinto contro quell'offensiva, ma la pace non è stata fatta dalla Russia, è stata fatta da, diciamo, dagli anglo-americani, e gli anglo-americani, fino all'assassinio di Kennedy la situazione era non chiara, ma poi dopo l'assassinio di Kennedy è stato di nuovo quel sistema che aveva portato alla prima guerra mondiale, si è ricreato, e quindi di nuovo la Russia è da prendere e da saccheggiare, questo come si permettono di difendersi, che poi dà brutte idee a altri paesi nel mondo, no? E la Russia era l'Unione Sovietica, insomma. Però attualmente noi stiamo vedendo di nuovo una grande coalizione dell'Occidente che fa una nuova operazione barbarossa, come nella seconda guerra mondiale, per prendere le ricchezze della Russia. E la Russia che si libera da questa Unione Sovietica e diventa il campione del modello di indipendenza e sovranità nazionale per sé e per gli altri, e Putin non accetta compromessi, cioè il sistema in Russia non accetta compromessi. Questo è uno dei motivi per cui diventano sempre più impazziti i grandi del cosiddetto Occidente. Putin non accetta il compromesso. Ha dichiarato in un discorso che tu hai riportato abbastanza precisamente, anzi molto precisamente, ha attaccato quelli che lui ha chiamato i vampiri che si riempiono la bocca di carne umana, lo stomaco di carne umana e le tasche di soldi. Contro questi vampiri, quindi stiamo parlando non semplicemente dei primi ministri dei vari paesi, qui stiamo parlando della grande cupola oligarchica, dei Klaus Schwab, dei Rothschild, no? Questi vampiri, il loro ballo, il ballo di questi vampiri è finito, la Russia non li accetta e non accetta un compromesso come quello che era possibile dopo il 1989 con la caduta del muro di Berlino. C'era un accordo, una distensione, ma con chi? Con i popoli? No, con i poteri che dominavano l'Occidente. Adesso questo è sparito, adesso è l'unica via è quella. La Russia vuole vincere e vuole la fine di questi vampiri. Questo è il punto fondamentale. Ora, se noi guardiamo i vari escamotage che stanno facendo qui dal cosiddetto Occidente, no? Ci rendiamo conto, dopo un po', se usciamo via, usciamo dalle nebbie che ci danno le varie televisioni ufficiali, i vari giornali, vediamo che non hanno grandi carte da giocare, stanno messi molto male. Addirittura quello che si dice qui è che questi 95 miliardi che sono stati stanziati per l'Ucraina, per Taiwan e per Israele, in realtà devono andare a riempire il buco nei conti, e cioè questi hanno speso tanti soldi, cioè il complesso industriale, diciamo meglio, ha assorbito, ingoiato tanti soldi e ha dato alcune armi all'Ucraina, eccetera, però in realtà ha dei buchi nel bilancio, dei soldi stanziati e dei soldi reali, eccetera. Quindi c'è il rischio di arrivare alle elezioni di novembre con un grosso scandalo dell'ammanco dell'amministrazione Biden, che c'ha un ammanco di non so quanti soldi, quindi questi soldi devono essere trovati. Se questo è vero, come per esempio alcuni grossi esperti, per esempio Alexander Mercouris, per chi lo conosce, no? L'ha detto esplicitamente, in novembre potrebbe scoppiare questo bubbone che costerebbe le elezioni e in più farebbe saltare veramente in aria il complesso militare industriale, tutte le varie agenzie, no? La CIA per esempio in questo momento era molto interessata, si parla di ricatti. Non so, io non è che so cose così nascoste, ma si è detto in pubblico che questi ricattano, cioè gli dicono a un congresso, per fare un esempio ipotetico, guarda che tu ti ritrovi sul tuo computer il porno pedofilo, no? Poi dopo tu puoi dire non è vero, eccetera, però la tua carriera è finita, nessuno ti dà più soldi per la rielezione, eccetera. Si dicono queste cose, per esempio l'ha detto Tucker Carlson, no? Ti fanno trovare sul computer il kid porno, poi tu, vero o non vero, a parte che nel congresso nessuno si meraviglierebbe di una cosa del genere, purtroppo, no? Quindi la CIA sembra essere stata all'avanguardia, perché sembra che ci sono grossi ammanchi anche lì, cioè lo Stato profondo, il Deep State e il complesso militare industriale, questi due giganti vampiri, no? Sarebbero nei guai perché c'è un ammanco di soldi, e addirittura se venisse fuori un'amministrazione Trump allora sarebbe ancora peggio. Quindi se questo è vero significa che già hanno dato per scontato che l'Ucraina sta per crollare, cioè tutta la cosa ucraina, tutta questa grande sceneggiatura, non sto dicendo sceneggiatura perché voglio, come dire, diminuire il sangue che è stato gettato senza ragione, no? per poter mettere Ucraina e Russia a ammazzarsi tra di loro, perché è una guerra tra popoli che sono culturalmente e anche in altro modo sono fratelli, sono lo stesso popolo. Però mezzo milione di ucraini uccisi, per esempio, no? Questo è stato fatto per poter arrivare adesso in una situazione in cui è persa. La situazione è persa. I russi stanno avanzando, potrebbero avanzare ancora di più. Ci potrebbe essere una situazione afghana. Cioè, la gente si è pure dimenticata quello che è successo poco fa in Afghanistan. Gli americani al giorno all'altro, ci ritiriamo. E sì, ci ritiriamo perché abbiamo fatto un patto e praticamente dopo aver lottato per tanti tempi per impedire ai talebani di prendere l'Afghanistan e poi occupare l'Asia e l'Europa, no? La teoria del domino, se non li fermiamo lì questi arrivano qua, no? Da un giorno all'altro gli americani hanno tagliato la corda, no? Americani, inglesi, tutta la NATO, eccetera, ha tagliato la corda e ha lasciato i talebani in controllo della situazione e di non so quanti miliardi di armamenti nuovi e efficienti, no? In Vietnam, se vi ricordate, molto più tempo fa, negli anni 70, è successa la stessa cosa, no? E quindi adesso, quando noi sentiamo i cretini che ci dicono bisogna stare attenti perché dice Zelensky che se non fermiamo i russi lì, poi questi invadono tutto, arrivano fino alle fontane di Piazza San Pietro per abbeverare i loro sporchi cavalli cosacchi, come si diceva una volta, no? Questa è la teoria del domino, una cavolata, no? Non voglio dire parolacce, e però che viene mantenuta adesso e viene data a bere a noi. Potremmo avere sorprese nel senso che un giorno noi vedremo che la situazione ucraina è finita e vogliono farci dimenticare che sia mai esistita. No? Faccio questa piccola previsione, potrebbe essere folle, ma vediamo un po' che succederà, no? Nel frattempo, più a lungo termine, cosa possono fare, a parte impaurire e terrorizzare l'Europa che si trova di fronte all'invasione russa, dei mongoli russi, e allora devono avere una loro difesa, no? Allora noi abbiamo l'operazione Draghi. Tu, Francesco, mi sembra che hai parlato dell'operazione Mario Draghi, giusto? Mi sbaglio?
Sì, no, ne abbiamo accennato alla possibilità che torni questo Draghi a capo della Commissione europea, tra l'altro grazie al sostegno di liste che sono guidate da dei tifosi di Draghi, ma che hanno al loro interno degli utili idioti che fanno gli anti-draghiani e portano lo stesso consenso dentro la lista del filo draghiano che accoglie gli antidraghiani, insomma trasformismi tutti italici. Prego Umberto.
Sì, su Draghi stanno spingendo moltissimo adesso, mi sembra una cosa, non lo so quanti risultati avrà, ma il punto è che Draghi, che era stato quello che ufficialmente, diciamo proprio grossolanamente, aveva svenduto l'Europa ai potentati anglo-americani, no? con la privatizzazione. Aveva fatto il Francis Drake, il pirata della situazione, e era andata dalla regina d'Inghilterra e ha detto questi sono i galeoni italiani, no? Ecco, a te li porto. E poi dice bravo Drake, ti faccio sir, bravo Draghi, ti faccio, non so che cavolo di titoli gli danno, quali. Adesso vorrebbero che Draghi riprendesse in mano la cosa per fare, almeno ufficialmente, il contrario, salvare l'Europa dagli anglo-americani e quindi riportare l'industria in Europa. Quale industria? Industria militare. No? È una cosa completamente assurda e completamente patetica, perché per riportare l'industria, prima cosa, non si vive di solo militare. L'idea che tu... c'hai l'industria militare è un'industria di per sé distruttiva, non crea niente, si crea posti di lavoro, no, crea soldi per le grosse ditte del complesso militare industriale. Vero esempio di vampiro che si riempie la pancia di carne umana, come dice Putin. Ma in realtà l'economia non gli fa niente, non è che ricostruisce le strade, non è che dà un lavoro produttivo, non è che dà una casa, no, spende tutte le risorse per fare questi armamenti che poi vanno distrutti per distruggere, no? Distruggi te stesso per distruggere gli altri, no? Però questa è l'idea. In più, se tu veramente volessi fare l'industria militare, devi far ripartire tutte le altre industrie, cioè devi far ripartire l'industria dell'acciaio, devi far ripartire l'industria dell'alta tecnologia, ma non semplicemente i computer e tutti i vari trucchetti online, i robottini, eccetera. Devi far ripartire l'industria pesante, l'ingegneristica, le grandi infrastrutture, devi ricreare i posti di lavoro produttivi, devi ricreare un sistema di addestramento, di scolarizzazione ad alto livello, perché altrimenti non c'è il personale per fare queste produzioni, no? E questo è dimostrato dal fatto che la Russia ha i missili ipersonici e noi dell'Occidente non siamo riusciti a farcele, nonostante tutti gli sforzi. In più, se questo succedesse, se uno comincia a dire vabbè, allora facciamo ripartire l'industria, eccetera, sarebbe cancellare completamente il grande reset. Cioè tutto quello che il povero Santa Klaus Schwab ci aveva promesso, la terra promessa del mondo in cui non avrai niente e sarai felice e non avrai una casa, non avrai un'automobile, non ti potrai muovere e avrai il verde, eccetera, no? Tutto questo sparisce perché devi ritornare alle cose sporche, devi ritornare a fare le cose con l'olio e col petrolio e devi fare lavori produttivi e devi creare una classe operaia, diciamo così, una classe tecnica operaia di questo genere che poi ti si ribella, ti fa il sindacato, non il sindacato sulle scemenze, ma il sindacato su vogliamo migliore tenore di vita, vogliamo non so, mandare i figli a scuola, fino vogliamo la casa, vogliamo le vacanze, vogliamo la pensione, vogliamo e tu hai bisogno, tu dipendi da questo, il grande sogno incubo del grande reset sparirebbe. Questa contraddizione per esempio si vede da quello che va dicendo Scholz, no? Sì, faremo un'industria militare ma praticamente senza petrolio, no? Cosa completamente assurda. E ci troviamo in questa situazione, cioè la gente non riesce a capire bene che succede perché ci troviamo di fronte a un sistema impazzito, cioè gli stessi grandi dirigenti di questo sistema sono diventati clinicamente pazzi, propongono e stanno cercando di imporre certe cose che la realtà rifiuta. Dall'altra parte noi abbiamo una situazione completamente diversa. In questo momento, sembra a San Pietroburgo, c'è l'incontro dei responsabili della sicurezza, cioè sicurezza nazionale, di tutti i paesi del BRICS e altri osservatori, compreso l'Iran. Cioè il capo della sicurezza nazionale dell'Iran sta adesso a Mosca, in Russia, discutendo con i suoi colleghi di tutti gli altri paesi del BRICS di come garantire e coordinare la sicurezza di tutto. Sicurezza contro chi? Beh, contro questioni, diciamo, elettroniche, eccetera, ma anche contro il cosiddetto terrorismo, che noi sappiamo viene inventato in accoppiata con l'antiterrorismo, no? I due fratellini, terrorismo e antiterrorismo, che vanno insieme, per distruggere vari paesi. Adesso probabilmente noi sentiremo dire di operazioni contro quello che è rimasto dell'ISIS, contro quello che è rimasto del terrorismo in Africa. Nello stesso tempo, sempre in Russia, c'è un congresso di giovani africani, di studenti africani, di movimenti giovanili africani, di studenti, che discutendo come mettere insieme, collaborare tra Russia e paesi africani, cioè quello che succedeva fino agli anni 60-70, no? Ma in maniera molto più avanzata, no? E le università russe, che sono tra le migliori del mondo, questo nessuno lo dice, no? sta dando borse di studio a vari studenti africani che praticamente stanno formando la nuova classe dirigente africana, quella che prima si formava ad Harvard, a Oxford, a Yale, in altri paesi, in altri in altre università che distruggono la mente invece di formarla, o, ma perlomeno fanno gli affari loro, no? Si trasferiscono invece in Russia ed altri paesi. La collaborazione poi militare tra Russia e Cina, adesso Blinken andrà in Cina, proprio domani, a minacciare sanzioni, da quello che mi dicono, andrà a minacciare sanzioni, dopo che ha mandato la Yellen a fare la soft cop, la poliziotta buona, va lui a fare il poliziotto cattivo. Completamente ridicolo. La Cina ha appena firmato adesso un trattato con la Russia per il mutuo salvamento a mare, cioè è un primo trattato militare per cui se c'è una nave russa in pericolo in mare, in oceano, i cinesi hanno il dovere di intervenire e viceversa e salvare. Quindi si stanno avviando verso quello che diventerà molto più chiaro il prossimo ottobre, perché a ottobre a Kazan in Russia ci sarà il congresso del BRICS, del nuovo BRICS. Adesso c'è 13 paesi, ma ce ne stanno almeno 100 altri che stanno bussando alla porta, almeno 100 altri, cioè è senz'altro la maggioranza del mondo, no? In cui si decideranno questioni molto, cioè si decideranno, saranno annunciate, perché mentre noi parliamo lì già si sta decidendo, tipo a livello finanziario, una nuova moneta. È una cosa esplosiva, non so se esagerato, ma io sento parlare del fatto che potrebbe essere annunciata una nuova moneta. Non solo lo SWIFT sarebbe superato, lo SWIFT è il sistema per cui uno può far scambiarsi pagamenti, no? Allora hanno detto alla Russia, ok, tu non potrai più scambiare niente, chiuso. Se tu vuoi pagare qualcosa o ricevere un pagamento, non lo puoi fare. Ecco, si crea un nuovo sistema invece dello SWIFT, che da essere un sistema di minoranza diventa un sistema di maggioranza. Se poi c'è una nuova moneta, se poi c'è l'annuncio di un'alleanza militare aperta, Russia, Cina, Iran e tanti altri paesi. Allora vedete che la situazione per la grande cupola oligarchica è abbastanza disperata. E l'unica cosa che riescono a capire adesso è arrivare a novembre. E, seconda cosa, impedire che gli europei scappino. Non solo, ma impedire anche alla popolazione americana di scappare. Per cui Trump viene minacciato di essere imprigionato un giorno sì e quell'altro pure. I suoi vengono vittimizzati, noi qui abbiamo prigionieri politici di cui nessuno parla, gente che viene arrestata per motivi politici, messa in isolamento, trattata malissimo e non si riesce a difendere, no? Dall'altra parte però c'è un grosso movimento, ancora in maniera confusa, no? Non è che capisce tutti i dettagli, però capisce che con questa oligarchia, con questo potere che loro perlomeno percepiscono, gli Stati Uniti se ne devono liberare, devono essere un paese libero, non devono essere il gigante scemo che fa le guerre per conto di questi signori. Quindi adesso siamo arrivati a un punto cruciale. Stiamo attenti alla guerra psicologica, no? Che ci fa pensare, ecco adesso, che ne so, l'Ucraina vincerà qualche pazzia proprio di questo genere. No, questo non è assolutamente vero. E come si può fare a creare un'alternativa? Io una cosa che vedo è la Germania. In Germania alle prossime elezioni noi vedremo tra due partiti, Alternative für Deutschland e soprattutto il movimento il partito della Sarah Wagenknecht, no? Destra, sinistra, e non sto neanche prendendo posizione chi mi piace e chi non mi piace, no? Al di là di questo. No? C'è una domanda da parte dell'elettore tedesco di una cosa che non sia la SPD di Scholz, la CDU-CSU, il partito al governo, il partito di opposizione, c'è la voglia di qualcosa di diverso che la faccia finita con questa idea. L'unica cosa che la Germania può fare è la guerra alla Russia e il sostegno a Israele. Vogliamo un qualcos'altro. E questa è un'idea, un desiderio forte, condiviso sia da molti industriali, sia dai lavoratori dipendenti, sia dai lavoratori, dai tecnici, agli impiegati, eccetera. No? Per esempio, recentemente, come si chiama, Ralf, insomma, il capo finanziario della Siemens, no? Ralf Thomas, T.H. Thomas, ha fatto un editoriale sul Financial Times in cui ha detto: che cosa voi volete staccarvi dalla Cina, volete fare le sanzioni alla Cina, ma siamo matti? Noi ci abbiamo messo 50 anni ad avere le relazioni che abbiamo con la Cina. Prima di poterle distruggere ci vorranno decenni, anche volendo. Cioè questa è una cosa assurda che noi non accettiamo. Facendo sentire la sua voce sul Financial Times, è chiaro che lui prende una posizione per un largo numero di industriali, no? Addirittura si è scoperto il caso dell'industriale tedesco che era sparito come nei film di James Bond tra le nevi della stazione turistica in Svizzera, era sparito letteralmente, e adesso si è scoperto che lui non era sparito, era scappato a Mosca, dove ha ricreato la sua industria. Per esempio, la più grande ditta del rame, grande company del rame in Russia, adesso ha spostato la sua sede legale dalla Russia alla Cina e così sfugge alle sanzioni. Cioè c'è tutto un movimento per cui al di là delle imposizioni si sente l'ebollizione sotto. L'Italia dovrebbe essere il paese più interessato. L'Italia dipende moltissimo dalla Cina, anche adesso. Cioè i beni italiani, le cose prodotte in Italia sono veramente volute in Cina, sono una cosa estremamente desiderata da qualsiasi cinese, ricco o povero. È un commercio, un business che è sfruttato soltanto in minima parte. Perché? Perché per via di questa imposizione che ci viene da questi pazzi, no? Di Bruxelles e delle banche di New York e della City di Londra. Quando potrà resistere però tutto questo, cioè questa imposizione, tu devi autodistruggerti e non hai via d'uscita, tu Germania devi tagliarti i pipeline, devi tagliarti i condotti dell'energia, cioè le vene del sangue, ti devi tagliare le vene del sangue perché te lo diciamo noi e devi dire pure che sei contento. Quanto tempo potrà durare questo prima di una ribellione generalizzata? Quando il mondo non è più dominato da questi vampiri che si riempiono la pancia di carne umana?
Ecco, mi pare un'ottima rappresentazione quella che ci hai offerto in questa intervista. Come vedi, io sono stato bravissimo, ho cercato di non interromperti mai, di lasciarti parlare a ruota libera, così come il nostro pubblico tra l'altro ci chiede. Lo sai che ogni volta soffrono, dici ma perché lo interrompi Umberto? Ecco, qui finalmente potete stare tranquilli, ve lo siete potuti godere Umberto per tutto il tempo necessario. Ecco, ti faccio un'ultima domanda, se riesci davvero, perché siamo in conclusione, a rispondere nella maniera più sintetica possibile. Ecco, tu pensi che dopo il voto dei repubblicani, che tu dici sono divisi, c'è una componente neocon che ancora resiste, un eventuale ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca potrebbe continuare ad essere in continuità con il precedente Trump, cioè ostaggio dei neocon che di fatto sono peggiori persino dei democratici di Biden? E forse si spiegano così le parole di Putin, che diceva ma tutto sommato preferisco Biden perché è più prevedibile.
Questa è una buona domanda. L'altra volta mi hai fatto la stessa domanda e non abbiamo avuto modo di discutere per te. Quando Putin dice io preferisco, in pratica il detto cinese, il diavolo conosciuto al diavolo sconosciuto, no? Lui dice vabbè, vanno male tutte e due, io sono russo, quelli sono dall'altra parte. Ma che sta dicendo? Sta dicendo io voglio sapere cosa farà Trump. Cioè quello è una, come dici, il messaggio non è a Biden, il messaggio è a Trump. Tu quale politica avrai? Perché attualmente c'è una punto primo, possiamo avere un margine di sicurezza su Trump se questi attacchi feroci andranno avanti, perché prima o poi questi riusciranno a mettere in galera anche per un po' di tempo, eccetera, riusciranno a bloccarlo perché deve spendere tutto il tempo e tutti i soldi che ha per pararsi i colpi, no? Ok, quindi no, non è accettato ancora, Trump non è accettato, questo è un fatto. Però se con Trump succede quello che è successo l'altra volta, cioè che gli si mettono addosso tutti questi vari consiglieri, no? Pompeo, che adesso lo ricordate, no? Che era stato fatto capo della CIA, capo del Ministero degli Esteri americano, eccetera, e altri mostri neoconservatori venduti al complesso militare industriale, alle varie agenzie, servi della CIA, insomma, no? Che gli erano stati messi alle calcagne. L'altra volta non era assolutamente preparato, cioè ha vinto, ma non aveva un numero di persone, un'idea di chi mettere, quelli che dicevano io sono con te, eccetera, no? È stata una cosa più una ribellione popolare che l'ha messo su, perché sicuramente la Clinton non si aspettava di perdere con Trump, pensava che la truffa avrebbe funzionato, ma la spinta è stata così forte da parte dell'elettorato che non l'hanno controllata. La seconda volta nel 2020 l'hanno controllata. Però il punto non è quello, il punto è se gli mettono le calcagne questi signori, che succede? Diceva infatti uno, mi sembra che era Scott Ritter o Larry Johnson, uno di questi ex grossi personaggi dell'establishment americano in termini di intelligence e strategia, no? La teoria dei tre livelli di scorticamento pelle, chiamiamolo così, tre livelli di scorticamento pelle. È un'immagine orrenda. Noi, per avere un'amministrazione seria, noi dobbiamo scorticare la pelle a Washington tre strati, cioè non basta il primo strato di pelle, dobbiamo arrivare alla carne viva, perché il gruppo che domina le istituzioni a Washington e nel governo nazionale americano è così corrotto, ma è così integrato tra di loro, si sposano tra di loro, vanno in vacanza tra di loro, si fanno i piaceri, tramano insieme, controllano le cose insieme, eccetera, per cui sono a questo punto, non si sa come fare se non distruggendoli. Cioè Machiavelli aveva detto spegnere. Quando ti trovi con questi oligarchi tu li devi spegnere. Ora non sto dicendo che bisogna usare metodi violenti, sanguinari, per carità, sono contro, ma questi tre livelli di pelle devono essere scorticati. Ora tutta la guerra a Washington, la vera guerra, non quella che stiamo dicendo, si svolge su questo. Che tipo di governo ci sarà? Trump molto probabilmente sarà eletto nonostante tutto quello che ci stanno facendo, ma sarà eletto così come fu nel 2016 o dopo lo scorticamento di tre livelli di pelle in cui l'FBI non starà più a Washington ma starà nel Tennessee, il Pentagono sarà spostato, il Ministero degli Esteri andrà in un'altra città, eccetera, come Trump sta programmando. Ed è in corso un grande raduno, è in corso una serie di consultazioni, di pianificazioni di come, chi dovrà entrare in questa prossima amministrazione Trump. E io penso, quando Putin dice io preferisco Biden a Trump, è se questi fanno la stessa cosa che hanno fatto l'altra volta e mi mettono Bolton e Pompeo, io preferisco questo disgraziato che c'è adesso, no? Addirittura anche la vittoria Nuland, almeno lo so quello che fa, la controllo, è il mostro di Washington, tutti lo sanno, no? Quindi Trump, fammi capire quale sarà la tua politica, noi vedremo che posizione prendere quando avremo capito se tu sarai circondato da delinquenti che faranno una guerra peggiore di quella che state facendo adesso o sarà il contrario. In più c'è Naturalmente, quando Putin dice questa cosa, ci sono 3-4 livelli diversi, insomma, c'è una certa furbizia, scaltrezza strategica da tenere conto. Non so
grazie se... Umberto, insomma, oggi abbiamo potuto averti con noi per ascoltarti in religioso silenzio per quasi un'ora di fila, insomma è un'esperienza da ripetere. Grazie a Umberto Pascali.
Grazie Francesco e di nuovo grazie a tutti quelli che gentilmente prendono il tempo per ascoltarci.
Grazie anche a voi cari amici di Visione TV che ci avete seguito anche oggi nel giorno di festa, insomma il 25 aprile va in onda questo speciale con Umberto Pascali al posto del consueto controcanto che ritornerà naturalmente domani alle ore 11. Grazie ancora per averci seguito, se volete aiutarci come sempre vi invito a donare in favore di Visione TV che non ha finanziatori esterni né pubblicità ma si regge solo grazie al sostegno di chi ci apprezza e ci vuole continuare a seguire con bonifico PayPal oppure abbonandosi sul sito www.visionetv.it. Siamo oramai alla corsa finale per Democrazia Sovrana e Popolare, chi volesse aiutarci in questo sforzo titanico per tentare di essere presenti almeno insomma da qualche parte alle prossime elezioni europee, chiami uno dei coordinatori regionali che la regia ha mandato adesso in sovra impressione, faremo di tutto fino all'ultimo perché desideriamo non avere rimpianti. Diamo forza al nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Ecco, la cultura è come l'aria, si accorge dell'importanza quando comincia a mancare. Abbonatevi sul nostro sito visioneeditore.it, acquistate l'ultimo numero contro natura, un numero indispensabile, il prossimo è un numero eccezionale che ricostruisce in maniera precisa il progetto evidentemente criminale dietro la gestione della pandemia. Il numero di maggio sono sicuro che sarà un numero che farà discutere. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.